Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, buona settimana sulle frequenze di Radio Parma. Siamo a Palla in tribuna, un nuovo appuntamento che apre una nuova settimana ricchissima di impegni, perché c'è il turno infrasettimanale. Domani si gioca Parma-Pisa e quindi subito l'esame dopo la vittoria inaspettata e sorprendente pirotecnica contro il Frosinone. Ha parlato poco fa Fabio Pecchia, vi offriremo più avanti dei contributi nella nostra trasmissione. Io vi ricordo il nostro numero, qualcuno ha già iniziato a scriverci al 333 920 0170. Ho letto pianissimo così potete appuntarvelo: 920 0170, prefisso 333. Questo per i messaggi in una giornata che precede la partita. Pecchia ha fatto la sua conferenza stampa, insomma non si è sbilanciato molto sulla formazione, su come potrebbe giocare il Parma, anche se non mancano i dubbi, perché insomma espulsi Camarà ed Esteves si complica un po', no? Quel discorso delle pedine per quanto riguarda il centrocampo, e ci sarà anche una rifinitura domattina, quindi probabilmente la formazione verrà varata lì e anche i convocati, quindi oggi da questo punto di vista siamo un po' più imprecisi, possiamo fare delle ipotesi ma avere meno certezze. La posizione più dubbia è quella di Mann, che ha un problema alla caviglia, però è una botta e magari può anche farcela, insomma, non essendo una questione muscolare, che lì magari giocando si vanno a complicare le cose. Qui c'è il primo messaggio, che è lunghissimo, è di Daniele da Medesano, noi non andiamo a leggere, poi tra poco andremo dal nostro primo ospite. Ci scrive: io sarei soddisfatto di un punto a Frosinone giocando con grinta e determinazione, ne sono arrivati addirittura 3, sfruttando al massimo le occasioni avute, 5 tiri in specchio, 4 gol. Grande partita contro la capolista, sperando che non sia stata fine a se stessa. Contro il Pisa la controprova, anche perché il centrocampo sarà da inventare, la difesa con le sue ricorrenti amnesie dovrà dimostrare una buona volta di essere sul pezzo per tutta la partita. Questo è il primo messaggio che ci è arrivato di Federico da Medesano, e due i temi, quindi la sostituzione di Esteves, la coperta non è lunghissima in mezzo al campo, ma questo lo era già inizio stagione, insomma più volte abbiamo discusso sul fatto che per il Parma poteva essere importante magari un jolly in più lì in mezzo al campo, magari uno proprio davanti alla difesa. E poi c'è il discorso difensivo, perché insomma poche le note negative dopo Frosinone. È chiaro, si giocava con la capolista, però si sono presi 3 gol e la difesa regge bene. Poi ogni tanto ci sono quei passaggi a vuoto, no? Tipo Osorio e Valenti hanno giocato partite positive come prestazione, però per entrambi almeno un errore pesante nel bilancio della gara. Questo per quanto riguarda il discorso difesa. Recuperato bene, con una delle notizie che emergono dalla conferenza di Fabio Pecchia, Mihaila ha detto Pecchia, questione di tempo. Poi dopo ce lo andiamo a sentire per esteso per quanto riguarda appunto i messaggi che stanno arrivando. C'è quello di Carlo: si sa perché a Frosinone non c'erano i vecchi inutili, aveva un gruppo di anziani molto simpatici, l'ho visti sventolare un mega bandierone, forza Crociati. Carlo, speriamo di esserti di aiuto, ma non lo sappiamo. Ecco, è vero che c'è questo striscione da qualche anno nel settore ospiti in Curva Nord, non l'hai visto a Frosinone, però non sappiamo perché. Insomma, non è facilissimo, ecco, seguire in serate come questa il Parma, il venerdì sera, insomma, lontanuccio, quindi così. Un'altra domanda alla quale non so rispondere arriva direttamente dal nostro ascoltatore romano, sempre al 333 920 0170. Scrive: ma Buaichiala che fine ha fatto? È sparito un po' dai radar, io l'avevo visto in formazione in primavera poco fa, però sì, con la prima squadra non si è più visto dopo le sfide in ritiro, le presenze nelle amichevoli estive. Dovremmo avere sintonizzato il nostro primo ospite, che è Andrea Schianchi. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Andrea, arriviamo
chiedo
da una...
Chiedo scusa se ho la voce un attimo affannata, ma sto riportando a casa dopo l'allenamento il giocatore più importante che ci sia.
È in forma?
È in formissima Pelé. Direi che in forma ditirambica, penso che domani potrebbe anche segnare.
Attenzione, anche perché le ultime col Pisa, le ultime due sono finite 0-0. È una squadra che di gol ne prende pochi, soprattutto da quando è arrivato D'Angelo. Magari servono un po' le sue idee.
Direi di sì, anche perché sono idee fantasiose. Oddio, noi ce l'abbiamo, è uno che di idee fantasiose ne ha, perché insomma, visto quello che ha fatto Vasquez, direi di sì, no?
Eh sì. Senti, ti chiedo subito, Vasquez, sì, anche in una partita come questa lo vedi centravanti o comunque con una libertà di svariare in avanti ma non di occuparsi del centrocampo?
Io sinceramente, essendo particolarmente innamorato del centrocampo a tre, perché secondo me è meglio averne tre che averne due, confermerei quel modulo. Poi so che magari questo non accadrà, però farei così.
Averne uno in più.
Sì, uno in più in mezzo.
Sì.
Perché, come dire, se tu hai là davanti Benzema, vabbè, capisco, fai giocare Benzema. Se tu hai là davanti Vinicius, fai giocare Vinicius, ma noi non ce li abbiamo. E allora, a quel punto lì, secondo me, averne uno in più in mezzo ti consente di recuperare prima il pallone e poi di portare qui, io li chiamo ancora perché sono vecchi ormai, contropiedi,
sì,
quei contropiedi rapidi e improvvisi che a Frosinone hanno fatto male, perché noi i gol li abbiamo fatti così.
È quello l'attacco titolare secondo te da adesso in poi, che si giochi in casa o fuori?
Io direi che questa squadra, vabbè, al momento chiaramente non può prescindere da Vasquez, secondo me neanche da Zanimacchia. Poi Mann l'ho visto in crescita, però deve, a mio avviso, ancora tirare fuori ancora più carattere, perché con una, secondo me, maggiore determinazione lui un gol a Frosinone l'avrebbe fatto. Però credo che quella sia la, credo, poi mi sbaglierò perché domani giocheranno magari Inglese e Charpentier, oddio, secondo, francamente possiamo anche farne meno,
almeno finché non sarà almeno in condizione, mi sembra che sia ancora lontanuccio, no?
Beh, insomma, mi sembra anche abbastanza pesante per come l'ho visto io, ecco. Non mi sembra in condizione. Inglese, per come è entrato, io l'ho visto abbastanza bene, al di là dell'ingenuità all'ultimo secondo, che proprio mi ha fatto, diciamo, alzare la pressione, però l'ho visto come al solito, un ragazzo che si impegna moltissimo, che dà tutto comunque per la squadra. Dà chiaramente quello che ha, perché di più non è che puoi dare.
Senti, chi ci si mette davanti alla difesa a fare quello che, tolto il fallo un po' folle, ha fatto molto bene nelle ultime gare Esteves?
Io ci metterei Juric. Secondo me lì ci vuole un frangiflutti, quindi non ne vedo altri. Secondo me Bernabé fa un pochino più fatica a fare quel ruolo lì, e poi se fa quel ruolo lì viene a mancare come punto d'appoggio, ad esempio, per Vasquez o per Zanimacchia.
Eh sì, perché poi la palla per Mann, da cui è nato il gol di Zanimacchia, è un'idea sua.
Eh sì. E io ci metterei Juric, che potrebbe essere...
Bisogna dirgli di star lì, però, perché lui si prende su ogni tanto.
Sì, bisogna dirgli che deve fare quel ruolo lì preciso, perché altri, sai, noi in mezzo al campo abbiamo la coperta un pochino corta se giochiamo con tre. E oltretutto abbiamo squalificato anche Camara, non è che abbiamo squalificato anche solo... Perché l'ideale poteva essere mettere Juric, Camara e Bernabé. Non escludo che possa metterci Somma, ecco. Escludo
un altro al quale bisogna dire stai lì.
Sì, è uno che però può fare tutte e due, ad esempio, secondo me Somma, se metti Juri, bisogna vedere quale, io non li conosco come ragazzi, cioè dal punto di vista psicologico, sì, eccetera. Però diciamo che sia Juric sia Son devi dire di stare lì, punto e stop. E tutte e due hanno poi la propensione a fare quell'uscita e quel pressing offensivo che per noi è fondamentale e necessario.
Che si è visto a Frosinone finalmente.
Esatto.
Però ci scrive un messaggio Fabrizio, secondo me c'entra un po' uno dei problemi del Parma, tra i tanti, perché se facciamo la lista, cioè, non è che una vittoria l'abbia cancellati. Per mesi abbiamo parlato di Vasquez, dell'attacco che non segna. Frosinone conferma però che la difesa da sistemare. Tre gol sono troppi e presi anche male.
Allora, io personalmente ho sempre sostenuto che la prima cosa, per questo anche in Gazzetta tante volte mi sono preso l'accusa di difensivista, io ho sempre pensato che le squadre si costruiscono prima dalla difesa e poi dopo si va su, difesa, centrocampo e attacco. L'ho sempre pensata così e continuerò sempre a pensarla così. Con me, da questo punto di vista, si sfonda una porta aperta. Quando si dice, ma se mettiamo tanti attaccanti in campo abbiamo possibilità di fare gol. Benissimo, noi abbiamo fatto 4 gol a Frosinone senza un centravanti. Il Frosinone, che di centravanti più o meno ce ne dà 4 alla fine della partita, direi che non ha creato problemi quando noi siamo rimasti prima in 10 e poi dopo in 9. Insomma, dopo il 4-3, a parte le mischie, che sono normali, non è che abbiamo avuto grandissimi problemi. Quindi questo testimonia il fatto che non è il numero degli attaccanti che fa il numero dei gol, ma è il modo in cui tu attacchi.
Sì.
Poi, ti ripeto, è chiaro che se tu c'hai Vinicius o Benzema, allora qui faccio giocare sempre, se ci mancherebbe altro, non sono mica matto. Però secondo me dietro... Allora faccio un esempio che è davanti agli occhi di tutti, ma insomma sembra che poi dopo uno voglia fare professore a tutti i costi, ma quando Pioli al Milan quest'anno ha visto che le cose andavano piuttosto male, ha preso 5 gol col Sassuolo, che cos'è che ha fatto? Ha messo un difensore in più ed è stato massacrato da questi come si dice, da questi santoni del 4-4-2, queste robe qui, Sacchi compreso, mio amico Arrigo compreso. E io dentro di me ho detto, ma secondo me ha fatto bene, perché comunque ha visto che si prendono troppi gol, cerca di proteggersi lì e poi dopo, quando avrai ripreso fiducia, tornerai un pochino più avanti. E questo l'ho detto anche ad Arrigo. No, Arrigo mi continuava a dire, no, non devi rinnegare le tue idee, ma non è rinnegare le proprie idee, è semplicemente metterne uno in più, punto. Benissimo, che cosa ha fatto Pioli? Allora, da quando ha cambiato, ha preso un gol in 5 partite nel derby, e poi non ne ha più presi. Sono 4 partite che vince senza prendere gol. Io ieri sera gli ho mandato un messaggio, ho detto, complimenti perché non hai preso gol neanche oggi. Perché se tu non prendi gol, questo la gente delle volte se lo dimentica, nel calcio se tu non prendi gol, male che vada finisce 0-0. Male che vada. Giusto?
Allora abbiamo capito il Parma cosa può fare in meglio, insomma, verso i playoff magari è lì che bisogna...
Insomma, se tu
il Pisa ha lavorato lì, infatti, da quando è arrivato D'Angelo.
Il Pisa com'è che è tornato su?
Ha messo a posto dietro.
Io ho visto la difesa del Frosinone venerdì sera. È una difesa che non può stare neanche in C1. Però se lo possono permettere, hanno talmente tanti punti di vantaggio che loro giocano un pochino alla garibaldina, e lo capisco. Però se questi qui si dovessero trovare a fare un campionato di lotta e di battaglia e lottare punto su punto, secondo me, con quell'atteggiamento che fanno un pochino fatica.
Senti Andrea, ti chiedo questo prima di salutarci. Rende più ottimisti la vittoria di Frosinone anche alla luce del fatto che noi spesso ci concentriamo su come vanno le cose qui. Però guardandoci attorno, in ottica sembra che si centrino i playoff, guardando le altre, allora c'è il Bari che comunque non se ne parla, ma in questo momento in A non ci può andare. Però, perché la proprietà, se no devi fare la solita cosa estiva come la Salernitana. Certo. La regina c'ha un problema con l'IRPEF, la Ternana vabbè sta precipitando, ma quello insieme credo al suo presidente. C'è un po' una gara eliminazione, forse il Pisa è una delle realtà più in prospettiva.
Beh, sì,
più...
Il Pisa che è arrivato anche l'anno scorso.
È arrivato in finale.
Sì, da questo punto di vista sì.
Io do Genoa e Frosinone per andate.
Sì, sì, da questo punto di vista hai sicuramente ragione. Il Parma è messo meglio a livello, diciamo così, societario, finanziario, chiamiamolo come vogliamo. Su questo non ci sono dubbi. Il problema è che il Parma deve trovare quella continuità che è necessaria per arrivare, sì, per arrivare ai playoff. Però ti aggiungo una cosa. Il fatto che ci siano partite così ravvicinate adesso e così decisive, così pesanti, perché noi abbiamo Pisa, Regina e Sudtirol, è come dire, entro negli spogliatoi e dico ragazzi, per un mese bisogna tenere la testa sul pezzo, per un mese, e non è tantissimo, ma adesso poi non è più un mese, sono 15 giorni alla fine.
Sì.
Sai, se tu riesci a uscire da questa striscia in modo particolarmente positivo, io credo che il resto poi, non voglio dire venga di conseguenza, ma quasi.
È il momento più importante, dai.
Adesso sì. Adesso assolutamente sì.
Andrea, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, un saluto anche da Pelé.
Grande Pelé. Ciao. Ciao. Ah, qua un sacco di messaggi, li vado a leggere prima di fermarci qualche istante. Qui è Mark, finalmente abbiamo visto numerosi cross in area, tiri da fuori e gestione delle seconde palle da entrambe le squadre, ma il mudo l'abbiamo noi, però che brivido all'ultimo secondo, è l'intervento di Inglese che ha citato Andrea Schianchi. Buon pomeriggio, questo è Vito, avanti con fiducia, che poi è il suo motto, il suo lo contraddistingue, i gol si prendono e si danno, l'importante è non regalarli. Con banalità individuali, chi gioca sono sicuro che darà tutto. La partita di sabato penso e spero abbia innescato quel qualcosa che insieme alla tecnica alla fine aiuta sempre. Forza Parma. Qui è il nostro amico Luca, ciao Luca, che ci manda la designazione della partita di domani. Aureliano di Bologna dirige Parma-Pisa con c'è anche la Serie A che gioca, però mi sarei aspettato fosse qualcosa di fascia più alta, una partita davvero pesante per i punti. Gli esami non finiscono mai, scrive Ampo 60. Adesso il Pisa, una squadra tosta, vediamo con che atteggiamento entreranno in campo. Sono d'accordo con Schianchi di avere un centrocampo rinforzato, quindi centrocampo a tre auspica Andrea. Poi il Parma, scrive Vaso, è la felicità dei bookmakers, non becchi mai il risultato. Vabbè, quello di sabato secondo me non l'ha preso nessuno. Se conoscete qualcuno che ha preso il 3-4, mandatecelo. Forse se avessimo un attaccante quantomeno passabile, il dibattito su ruolo di Vasquez non inizierebbe nemmeno, ma in questa situazione qualcuno deve andare ad occupare quella casella, scrive Alessandro, e sono d'accordissimo. Questo è Diegone da Collecchio, basta difendere Inglese, quanti alibi dobbiamo dargli, è stato strappagato, qui da anni è inciso praticamente zero, entra in campo e fa più danni della grandi, non ho nulla contro il ragazzo, molto sfortunato e mi dispiace, ma noi siamo il Parma Calcio, non un ente di beneficenza, se a Frosinone ci danno quel rigore per colpa sua, cosa avremmo detto? Forza Parma, scrive Diegone. Lorenzo, sono arrivato tardi, scusami, ne ho letti tanti altri. C'è una domanda per Andrea Schianchi, Cercati non trova spazio eppure la difesa non mi sembra impeccabile, si è vinto contro le prime classifiche, si è perso contro le ultime, problema mentale, di concentrazione, grazie. Allora, se sei d'accordo Lorenzo, l'hai inoltre ai prossimi nostri due ospiti. Non sono più in tempo per chiederlo a Andrea Schianchi, piccola pausa, giusto, poi torniamo tra poco e parliamo di Vasquez, parliamo un po' di tutto, piccola pausa.
Palla in tribuna.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in Via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. Ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci la seconda parte di Palla in tribuna, questo è Freo che era molto fiducioso prima della partita di Frosinone, ci scrive: auguriamoci di essere un buon profeta come con il Frosinone, quindi Freo aspettiamo il messaggio di domani per la partita che vi racconteremo in Radio Cronaca qui sulle frequenze di Radio Parma a partire insomma dalle 20:15 grosso modo come orario. Questo è Andrea: ho visto gli highlights dell'ultima partita del Pisa, Morutan sembra ispirato in un buon momento di forma, si rilancia un centrocampo robusto e aggressivo che protegge una difesa che potrebbe ritrovarsi facilmente in difficoltà. Attenzione anche a Gliozzi che la stagione scorsa fece 3 gol al Tardini con il Como. C'è da stare attenti. Poi secondo me Gliozzi ci aveva fatto gol contro anche ai tempi della Lega Pro, però devo andare a rivedere gli appunti in vista della partita di domani. Abbiamo un altro ospite adesso, abbiamo Remo Gandolfi con il quale parleremo di... Buon pomeriggio Remo.
Ciao Marco, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, dove gioca Vasquez contro il Pisa secondo te?
È per forza davanti ancora ed è un segnale, Marco, inequivocabile della fiducia che ha Pecchia nelle punte che gli sono state messe a disposizione. Direi che questo è abbastanza lampante. Mudo può giocare ovunque, per me il suo ideale è sempre trequartista con una punta di riferimento davanti, che poi può essere come vuoi. Per dirti, io una delle tre che ha il Pisa la prenderei subito e starebbe tranquillamente al Parma, che sia Torregrossa, Moreo, anche se non segna tantissimo, o quel Gliozzi lì che sta facendo veramente bene, farebbe molto comodo. Loro hanno l'imbarazzo della scelta, beati loro.
Eh sì. E si è trovato bene però con i due che tagliano dietro, Lui va incontro e gli altri due sfrecciano. In trasferta è una tattica, in casa potrebbe essere un po' più complicato.
Assolutamente, guarda, ti dico, facendo dei paragoni pesanti, a me ricorda Vasquez lì Harry Kane quando gioca nel Tottenham. Viene incontro, sa giocare spalle alla porta e con i due esterni che si buttano dentro, Kulusevski, Son, Moura, chi c'è, lui fa, in questo momento può fare lo stesso gioco ed è un gioco sicuramente efficace perché chi sa attaccare gli spazi da dietro sai che nel calcio mette parecchio in difficoltà. Quindi no, venga, ci sta. Ripeto, il problema nostro tattico quanto mentale è che quando le squadre mettono il famoso pullman davanti alla porta, sì, noi abbiamo poche risorse per sfondare ed è un dato di fatto. Con chi gioca a calcio la nostra qualità viene fuori. Frosinone è stato un esempio lampante, insomma.
Il Pisa potrebbe essere... Allora, il Pisa non è una squadra che fa catenaccio, però sa difendersi bene.
Sì, però... Allora, loro giocano, se non cambiano martedì, con D'Angelo giocano con un rombo di centrocampo che prevede due attaccanti, quel Morutan lì, che ragazzi è nazionale rumeno, un gran bel giocatore, visione di gioco, tecnica...
Fa gol.
Oltretutto fa anche gol. E poi hanno quel Nagini davanti alla difesa che io me lo ricordo, siccome era il Bologna di Donadoni, che era partito benissimo, poi si era un po' perso con un po' di guai. quindi un centrocampo solido e che gioca a calcio, e per noi questo aspetto è importante, perché quando ci danno la possibilità di giocare la qualità viene fuori. Dopo, ripeto, secondo me loro hanno un potenziale offensivo preoccupante.
Ecco, ne parlavo prima con Andrea Schianchi, quello che può essere un pochino preoccupante, al di là del fallo molto brutto che ha fatto, perché lì si può veramente quasi rovinare una carriera, al Parma può mancare Steves, perché secondo me è l'unico giocatore che realmente può giocare davanti alla difesa in interdizione come metronomo, a dettare i tempi, i raddoppi, quelle cose lì.
Guarda, me l'ero segnato, per cui la mancanza di Steves davanti alla difesa, che è poi la zona fra le linee di centrocampo e attacco dove gioca Morutan, che è il giocatore più creativo che hanno, e Steves era ideale per andare a chiuderlo, a tappare le sue iniziative. Senza di lui faccio fatica a pensare che possa avere il passo di un brevilineo rapido e intelligente come Morutan. Penso alle altre alternative di centrocampo e non vedo grandi alternative, perché né Juric né Son mi sembra che abbiano quel passo lì.
Il primo passaggio, perché spesso il Parma gioca la prima palla su Esteves, che poi non è che faccia l'intuizione del secolo, però porta il primo pallone, lo serve l'attaccante, lo riprende. Cioè, quel lavoro lì lo può fare Bernabé, ma forse anche un po' sprecato fare quel discorso lì.
Guarda, Bernabé lo può fare, però allontanare Bernabé, perché in quella posizione lì giocherebbe sicuramente più arretrato, allontanare Bernabé da Vázquez può essere un suicidio, perché parlano la stessa lingua. Cioè, lì in mezzo al campo sono loro che dettano i tempi, che hanno la visione di gioco, che sanno servire il pallone agli attaccanti. Quindi potrebbe essere un pericolo, però è sveltino. Bernabé è sveltino, è uno che comunque la fase di interdizione la fa, perché, ripeto, quei trequartisti, quelle mezze punte lì piccoline, non è facile trovare anche quello che si sacrifichi. Lui lo fa
con Iachini, l'ha fatto l'anno scorso. Sì.
Esatto.
Rischia un po' il giallo a memoria che vado, però vabbè, insomma.
L'irruenza dei vent'anni e poco più, insomma, però uno che si dà da fare, si tira sulle maniche, insomma. Classico centrocampista completo per certi aspetti.
Ho due domande dagli ascoltatori. Questa è la prima di Lorenzo, che chiede: Cercati non trova spazio, eppure la difesa non mi sembra impeccabile.
Siamo sempre lì. Guarda, io tra quei ragazzi lì è difficile da dire. Potenzialmente sono tutti bravini, però stanno risentendo clamorosamente di un giocatore di fianco nel reparto, senza andare a piangere ancora, perché ormai è andato Romagnoli, però Romagnoli era quello che ti guidava, quello che dettava i movimenti, quello che attaccava la palla, sapeva scalare, e quando giochi di fianco uno che sa come muoversi e come muoverti è un guadagno per tutti.
Il 3-3 lo si è preso, secondo me, con un difensore esperto, le marcature così non sballano.
Sì,
non dovrebbero almeno.
Salari, assolutamente. Uno attacca la palla, uno scala e non ti infilano. Purtroppo noi lo sappiamo, abbiamo essenzialmente, come si diceva una volta, degli stopper più che cioè dei difensori centrali aggressivi e non quelli che sanno leggere la partita. Poi l'irruenza, la forza fisica di Osorio, Valenti, Cobaut va bene, però se c'è uno che li guida di fianco.
Allora, questa è un'altra domanda. Invece, si è vinto contro le prime in classifica e si è perso contro le ultime. Tra l'altro è clamoroso il confronto tra le prime due e le ultime due, perché l'ultima è il Cosenza, si sono fatti 3 punti, con la prima se ne sono fatti 6. E ci chiede Lorenzo: problema mentale, di concentrazione? Un pochino, dai.
Sì, sicuramente sì, ma è anche tattico. Io continuo a battere su questo tasto. Se non hai una punta forte fisicamente che in area, o opportunista che in area, possa concretizzare il gioco di quando tu, ripeto, noi facciamo delle partite, giochiamo 70 minuti, soprattutto quelle dove andiamo in svantaggio, nella tre quarti avversaria, e non riuscire mai a rimontare, sicuramente è una questione mentale, ma è anche una questione tattica.
Sì.
Non hai lo sfondatore, non hai l'uomo gole. E Marco, le statistiche sono impietose. Se togli basket, abbiamo attaccanti che in 25-26 partite, chi 20, chi 18, ne ha fatti 3. Quindi insomma...
Tra l'altro ci segnalano questa statistica: con i gol dalla distanza di Ansaldi e Vázquez nell'ultimo match con il Frosinone sono 8 le reti da fuori area del Parma in questo campionato, più che qualsiasi altra formazione della B. Io 5 giornate fa però non l'avrei detto, è arrivato il gol di Bernabé da fuori area, sono nati questi due gol così. Il dato va un pochino, su me, scorporato, perché in realtà il Parma da fuori, appunto togliendo anche Vázquez, non è una squadra che tira tantissimo.
No, non penso, credo sia abbastanza casuale, soprattutto, come hai detto te, viene dalle ultime giornate. E poi ripeto, quando hai 9-10 giocatori che difendono negli ultimi 20-25 metri, cioè anche lo spazio per tirare, cioè l'area intasata, lì diventa difficile. Quindi ripeto, la soluzione più classica è riuscire ad andare sugli esterni, mettere dei bei palloni in mezzo per un centravanti prestante, forte fisicamente, perché quando non c'è spazio in terra bisogna andare per aria, si diceva una volta, no? E secondo me è ancora la risorsa. Il Pisa, ragazzi, davanti sabato hanno giocato con Moreo e Gliozzi, che sono 1,90 tutti e due. Cioè, alla fine non si inventa mica niente, soprattutto in un campionato di B, dove magari ci sono delle partite dove, lo sappiamo tutti, la tecnica fine a se stessa non è sufficiente. Serve il fisico, la prestanza e l'aggressività.
Altra domanda, questa è proprio per te. Per te chi sono i due centrali titolari del Parma, scrive Diego. Per me, scrive Osorio Del Prato.
No, io Del Prato io lo vedo in una difesa a tre, non lo vedo in una difesa classica a quattro fare il centrale, anche perché togliamo una risorsa importante sulla fascia, perché fare fatica a trovare un sostituto di Del Prato. Guarda, a me Valenti terzino non mi è dispiaciuto, ogni tanto c'ha le amnesie, ma meglio che le abbia le amnesie da terzino che da difensore centrale. Osorio Circati potrebbe essere una soluzione in attesa di questo oggetto misterioso che è Cobaut, che è fermo ai box da una vita, e a me non dispiaceva, perché oltretutto Cobaut da dietro c'ha un po' quel calcio lungo che ogni tanto può servire per disarmare le difese avversarie. Sì, Circati ci può stare con Osorio, anche perché Circati è un filino più attento nel leggere le situazioni, ovviamente è un esperto anche lui, però è un pochino più libero degli altri, per usare un termine vecchia maniera, insomma.
Questi, insomma, un po' di quesiti che sono arrivati. Stavo guardando comunque che dopo che è tornato D'Angelo, il 1 ottobre, il Parma lo incontrò quasi subito dopo il ritorno di D'Angelo e Pisa, soltanto il Frosinone ha fatto più punti del Pisa, 43 contro 36. Io sono convinto che in ottica playoff, io dando Frosinone e Genoa per promosse dirette, in questo momento la classifica dice quello, sia il Pisa la squadra più credibile.
Non so cosa dire, me l'ho segnato qua, terza forza del campionato. Io
non ci siamo sentiti stamattina, a parte per chi dati confronto.
No, ma è veramente, io lo penso veramente, sia per le risorse che hanno, sia per la possibilità di avere questa rosa un pochino ampia, soprattutto in zone, in ruoli chiave come l'attacco, e poi perché hanno un allenatore veramente, veramente preparato. Per me il Pisa con D'Angelo è ritornato ad essere quella bella squadra, perché sono anche belli, compatta, organizzata, che era lo scorso anno. Quindi per me, ripeto, in questo momento io vedo il Parma che se la può giocare col Cagliari tranquillamente, ma con tutte, però il Pisa dietro le due che sono là davanti, e mi sbilancio e ti dico una cosa, secondo me il Genoa non è quello che si sta vedendo adesso, il Genoa torna nella sua, come si dice. Secondo me non è così, è arrivata questa ventata, il cambio di Gilardino, l'entusiasmo, perché sai che i risultati portano entusiasmo.
Sì.
Però secondo me non c'è né quella qualità né quello spessore che gli potrà permettere di andare su in carrozza. Un filino, secondo me, il Genoa si fa risucchiare. Dopo, sai, previsioni si sbagliano se le fai. Quindi.
Qui ci scrive Matteo, non so se guarda mister che il nostro uomo più pericoloso di testa con il gol in canne e quindi la fa giocare a punta è proprio Vasquez, scrive Matteo.
Lo dice a me che Vasquez ha sempre segnato di testa. Io ricordo un gol contro il mio Athletic Bilbao, io sono un sostenitore dell'Athletic Bilbao, con il Rayo Vallecano di testa in stacco sul secondo palo, che mi seguivo Vasquez, lo sai tu, dai tempi del Belgrano, mi fece abbastanza arrabbiare perché diceva, ma proprio stasera deve fare un gol così. No, Vasquez i suoi gol di testa li ha sempre fatti.
Pordenone l'anno scorso, sì.
E poi attenzione, l'altra sera, se noi andiamo a vedere, ha vinto un sacco di duelli aerei sui rinvii di Buffoni, rinvii della difesa, quelle famose spizzate che se c'hai
gli ultimi palloni li ha presi lui in difesa.
Bravissimo, anche in difesa, ma anche in avanti. Se tu hai due esterni svelti che attaccano lo spazio alle sue spalle, la spizzata di testa è un'arma che non è facile da difendere. Perché uno dei due centrali va a saltare con Vasquez, lui la spizza, dietro c'è qualcuno che va a attaccare lo spazio alle sue spalle e sono potenziali occasioni da gol. Cioè, non dimentichiamo neanche quell'aspetto qua.
Remo, ne riparliamo presto. Sei fiducioso per il Pisa? Io vedo un pareggio molto, 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 molto probabile.
Sono fiduciosissimo se andiamo in vantaggio noi. Questo sicuramente.
Sì.
Però, ripeto, è una squadra che giocherà e ci farà giocare. E fino adesso, con quelle che ci hanno fatto giocare, non ne abbiamo sbagliata una. Per cui tocchiamo ferro e speriamo bene.
Grazie a Remo Gandolfi.
Grazie Marco.
Ciao, ciao. Allora, qui Gianmarco. Abbiamo fatto 10 punti contro Frosinone e Genoa. Le prime due ha realizzato 11 reti in 4 partite. Siamo allora i più forti tecnicamente, mentalmente, invece i più deboli? Ma questo vuol dire che allora i giocatori comunque sono forti e riabilitiamo la rosa contro i denigratori, scrive Gianmarco. E è il grande dilemma, no? L'anno scorso diede ragione all'ipotesi che né la mente né la rosa erano all'altezza. Quest'anno restiamo in dubbio, no? E la rosa delle, io credo che un 11 titolare di livello da giocarsi i playoff il Parma ce l'abbia. La testa non ce l'hanno tutti e quindi è lì poi che, questo è a mio parere spassionato, quindi è lì che poi si va a crollare. Poi se inizia a mancare qualcuno davanti, se inizia a essere, si fa un po' più fatica, ecco. Però io vedo il Pisa un po' più forte del Parma fino a questo momento, il Pisa di D'Angelo, però è ancora lunga, cioè il Parma, non ci sono squadre che andranno ai playoff che saranno molto più forti del Parma, però poi dopo vedremo, sempre che ci vada il Parma. Una giornata per Esteves e Camara, io temevo di più per Esteves, l'entrata è bruttissima, forse il fatto che l'arbitro sia dovuto andare al VAR a vederla, a parte che non averla vista in presa diretta, secondo me per un direttore di gara è piuttosto grave, però l'entrata è molto molto brutta. Se caso non avesse messo la gamba per aumentare la velocità in un certo modo, non per schivare il colpo, però l'avesse preso diversamente, lì c'era da rompere tutto e era molto molto più grave. Questo è il messaggio di Ampo 60. Non vi sembra che gli arbitri non tutelino chi fa gioco? Vedi falli su Vasquez, la caviglia di mano, eccetera. Senza parlare delle perdite di tempo, va tutelato il bel calcio. Su Vasquez anche in Radio Cronaca viene segnalato una quantità di falli smisurata e sanzionata con un peso diverso rispetto al Frosinone. L'entrata su mano è dura, ma secondo me un pochino ha preso anche il pallone, perché ha cambiato e ha accelerato la sua corsa il pallone, l'entrata di Calai. Allora manca Marin, scrive Fede, e non è una cosa da poco, perché è un bel giocatore, soprattutto per la B. Finalmente una bella soddisfazione, scrive Franco, a Frosinone per noi tifosi, ma poi uno ripensa alle partite con il Modena, Spal, Cosenza e perde ogni illusione, in difesa troppe amnesie. Il signor Schianchi ha ragione, prima non prenderle. Però il lavoro di Vasquez, che ci metta almeno la gamba per cercare almeno di intercettarlo. Se vogliamo andare in A, certe molezze non sono più consentite, a buon intenditor, ma ormai è forse troppo tardi. Stesso discorso per Esteves. Saluti Gianmarco. Sì, c'era stato segnalato anche in Radio Cronaca e effettivamente l'ho poi verificato e effettivamente c'è stato questa entrata. Ha lasciato crossare Juric, cioè, ha un po' molle sul cross, è vero, assolutamente. Secondo me anche c'è un pizzico di sfortuna, però anche la seconda palla poi è stata ha visto arrivare prima Caso, ed era molto solo Caso, ha avuto veramente tanto tempo per sistemarla, quindi sono d'accordo che sì su quello. Lui poi Gianmarco segnala anche Esteves, mi sembra che insomma nelle entrate che sia un po' più presente nell'interruzione Esteves, però non so se intendevi questo. La radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qua con la terza parte di Palla in tribuna e c'è con noi Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Ciao Luca, allora abbiamo un'altra partita, si gioca sempre adesso e non ci dispiace insomma di rivedere subito il Parma alla prova con quella che un po' dalla puntata odierna è emersa come una delle squadre più accreditate poi arrivarci in fondo ai playoff.
Parli di Pisa?
Sì.
Sì. Sì, no, certo, il Pisa è una squadra molto interessante, aveva iniziato male questo campionato, ma poi ha ritrovato l'allenatore che negli ultimi anni aveva fatto ottime cose, tra l'altro non so nemmeno perché l'anno scorso si fossero divise le strade tra loro, visto che comunque secondo me ha fatto un grande campionato anche l'anno passato. Però sicuramente è una squadra molto ben strutturata, una squadra di grande equilibrio, però il Parma contro queste formazioni sovente sa esaltarsi, quindi ben venga la partita contro una squadra di livello.
Partiamo dalla testa, partiamo dall'attacco, al netto di come Staman, credo che domattina avrà l'ultimo test, anche in una partita casalinga così tu rivedresti bene al netto degli assenti, lo ricordiamo perché hanno preso una giornata, Esteves e Camarà, l'attacco in questo modo o queste assenze potrebbero costringere poi Pecchia a rivalutare un po' la formazione?
Ma tutto riguarda la posizione di Vasquez. Io credo che Vasquez vada bene a fare il centravanti di manovra contro formazioni che tendono a lasciarti degli spazi, lasciarti dei varchi dove non hai la necessità impellente di riempire l'area.
Sì.
In gare viceversa, dove ci sono molti uomini dietro la linea della palla, serve un uomo dentro i 16 metri in grado evidentemente così di rompere gli equilibri. E Vasquez in questo senso avrebbe qualche difficoltà. Invece in una partita del genere lui può essere sempre determinante, proprio perché in quella posizione non ha 128 difensori addosso e può essere sicuramente più determinante, più ficcante, più importante. Poi può anche aprire meglio lo spazio per gli esterni. A me una cosa che è piaciuta molto a Frosinone sono stati Zanimacchi e Manna, che molto spesso li vedevi al centro dell'area ad attaccare lo spazio, a fare un qualcosa che è indispensabile se c'è Vasquez lì. Invece tante volte, nonostante Vasquez fosse il centravanti di manovra, non sempre gli esterni andavano a riempire lo spazio nei 16 metri. A Frosinone è successo.
Luca, qual è la cosa che ti fa essere più fiducioso e quella che ti fa essere meno fiducioso in vista di questo blocco di partite, in vista di quella che insomma si continua a parlare, è arrivata la svolta, non è arrivata, così insomma, qual è l'indizio che ti fa pensare sì, è arrivata la svolta e quale invece aspetti un attimo?
Il fatto che la squadra Frosinone abbia dato una risposta molto importante, questo sicuramente a livello di stato d'animo è stato fondamentale, ed è stato fondamentale sicuramente il fatto di aver vinto, perché se Parma avesse perso quella partita pur giocando bene sarebbe veramente andato sottoterra. Invece ha vinto, per una volta è girata bene, perché comunque dopo il 3-3, se Vasquez non si inventa quel gol lì, secondo me la partita la perdi tutta la vita, ma comunque vediamola positivamente, per una volta hai giocato bene, hai vinto, sei contento, quindi questo mi lascia pensare che la squadra sia positiva in questo, da questo punto di vista. Quello che mi lascia meno tranquillo sono i due centrali difensivi, perché Osorio l'altra sera ha sulla coscienza 2 gol su 3, perché in uno esce su Mazzitelli e non si capisce il perché, lasciando libero Mulattieri che poi sullo sviluppo dell'azione va a far gol, sull'altro gol si perde Moro. Insomma, loro sicuramente non mi lasciano molto tranquillo, però la salute della squadra in questo momento è una salute ottima. Io sono molto ottimista per domani.
Allora, qui c'è una proposta che arriva da un nostro ascoltatore che dice, però io parto al netto di questo, che Pecchia non andrà a cambiare il modulo così tanto. Io farei il 3-4-3 aggiungendo Circati, avanzando sulle fasce a centrocampo Ansaldi e Del Prato.
No, non lo farà mai, perché insomma
mi sembra che il modulo, la difesa 3 sia una delle poche cose da escludere che non vedremo quest'anno.
No, anche perché a parte che insomma Del Prato a tutta fascia, Del Prato al massimo centrale, ma in una difesa 3 più che una difesa 2, perché poi una difesa 2 lui non ha nemmeno la struttura fisica per fare il centrale, anche se secondo me Del Prato è uno dei leader di questa squadra, dovrebbe essere investito a questo ruolo proprio per le questioni legate al carattere, alla determinazione, allo sprone generale verso gli altri. No, io credo che Pecchia giocherà più o meno allo stesso modo, non cambierà, però hai detto bene tu, insomma vediamo chi recupererà in vista della partita di domani, cosa accadrà e poi insomma valuterà, perché insomma gli assenti ci sono e sono importanti.
Chi ci gioca davanti a difesa secondo te? Ma, perché lì è una perdita importante, al di là che l'altra sera abbia fatto un errore clamoroso nell'entrata, però l'equilibrio che può dare Stevez in determinate fasi delle partite è forse unico come giocatore, no?
Sì, sì. Non, secondo me Stevez non ha molti alter ego in questa squadra. Per il modo di muoversi in campo, perché è un uomo comunque di grande dinamismo e non ci sono molti centrocampisti con queste caratteristiche. Beh, sai, non lo so, però dovessero stare così le cose e Vasquez dovesse essere confermato davanti, a parte Bernabé, Juric e Som, non è che tu abbia molte alternative.
Ah no? Bernabé?
Sì, poi bisogna vedere dove lo metti, perché se lo metti davanti alla difesa, secondo me perdi molto da un punto di vista delle soluzioni offensive, perché Bernabé è uno che si inserisce molto e davanti il suo apporto è fondamentale. Se tu lo metti nel classico ruolo di Estevez, bene, ma però perdi troppo da un punto di vista proprio di incursioni, di incisività davanti.
Staremo a vedere, è una bella bella grana. Luca, grazie per essere stato con noi.
A te, buona giornata.
Ciao, ciao, ciao. Allora, vi devo ricordare una cosa importante. Stasera c'è Bar Sport su 12 TV Parma alle 21 con Carlo Chiesa, tutti i suoi ospiti, Eleonora Antonico, Luca Romenghi. Stasera c'è Vincenzo Pincolini in studio, quindi si parlerà ovviamente della vittoria di Frosinone, ma è praticamente il pre-partita della sfida contro il Pisa. Questo per quanto riguarda la vigilia. Sappiamo che domani Parma fa la rifinitura, quindi per i convocati c'è da attendere domani. Noi siamo praticamente in chiusura, vedo che c'è un messaggio in arrivo e lo vado a leggere prima di chiudere, perché insomma con WhatsApp si vede, no? Quando uno sta scrivendo. Questo è Gianmarco. Bernabé trequartista sarà la salvezza di Pecchia e nostra, meglio tardi che mai. E qua c'è un'altra soluzione, guarda, che ci propone Rino. Eno al posto dello squalificato davanti alla difesa, però secondo me è uno di corsa Eno, vabbè, come Bernabé lì, e metti Juric e Eno alle spalle di della punta, ecco, cioè insomma come due mezzali al fianco del regista, potrebbe essere, porta tanta sostanza, un po' ingenuo nelle ammonizioni, nelle entrate, ricordate insomma che al giallo facile, però insomma Pecchia credo che domattina proverà appunto quella situazione lì, perché è la più difficile da decifrare. Siamo in chiusura di Palla in Tribuna, grazie a tutti voi che ci avete scritto, ci sentiamo anche domani naturalmente alle 14 e poi in serata c'è la radio cronaca dal Tardini della partita contro il Pisa. È tutto per oggi, ciao a tutti da Marco Balestrazzi.